testo molto completo, veramente ricchissimo, è stato fatto da un francese, Larché, Terapia delle malattie spirituali, dalle Paoline, in questa collana di spiritualità, di studi, gialla, non so se qualcuno l'ha presente.
C'è scritto,
sì, è un tomo così, ma sono analizzati proprio, lui è un ortodosso, ma medico, psicoterapeuta, e a parte proprio dai padri, analizzando proprio queste malattie e la terapia corrispondente, queste malattie spirituali, che sono quegli 8 pensieri malvagi, nient'altro. Comunque sono tutti segnati lì, ecco, in questi testi. Credo che per un approfondimento, ecco, uno può utilizzare, e quindi ha uno cammino, ecco. Ecco, prima di rispondere alla seconda domanda, appunto, che volto ha questo nemico, come riconoscerlo, come si presenta, ecco, vorrei completare appunto un discorso più generale sul luogo della lotta, ma questo appunto è un po' più ancora generale, sulla consapevolezza che la lotta contro i pensieri malvagi dipende certamente dalla libera scelta dell'uomo, dipende dalla nostra volontà. Ma gli autori monastici mettono continuamente in guardia dalla pretesa di un combattimento solitario, frutto di una orgogliosa ascesi che genera poi alla fine illusioni e fa il gioco del nemico. In fondo, ecco, questo potrebbe essere il tema: sradicare il male dal cuore non è nostra opera. Non possiamo noi purificare semplicemente attraverso uno sforzo il nostro cuore. Saggiamente Barsanuffio di Gaza, in una sua lettera, avverte suo figlio spirituale dicendo: se accettiamo di prestare ascolto ai pensieri che vengono dal nemico, non potremo fare mai niente di buono, ed è proprio quello che lui cerca. E quando vedi che sei importunato al punto di non poter recitare i salmi, né pregare, né leggere le scritture, anche allora non lottare contro questi pensieri, non ne hai la forza. Sforzati invece di invocare il nome di Dio, ed egli verrà in tuo aiuto e annienterà gli intrighi del nemico. Può sembrare strano questo avvertimento: non sforzate di lottare, ecco, non è tanto una sorta di fuga dal campo di battaglia, ma capire che questa lotta in ogni caso, pur con la presenza, la scelta, e dunque anche mette in gioco la volontà, la decisione nostra, è però sempre frutto dello spirito che agisce in noi. Ecco, dunque, se questa lotta ci impegna proprio al centro del nostro essere, il cuore, non è mai il risultato di un semplice sforzo con cui si acquista una vittoria da soli. Anzi, noi sappiamo bene che l'esperienza dimostra proprio il contrario. Non abbiamo la forza, ci ricorda appunto Barsanuffio di Gaza, di lottare contro le astuzie del nemico. Pseudo Macario dice: del resto, soltanto la potenza divina è in grado di sradicare il peccato e il male suo compagno. All'uomo non è lecito né possibile sradicare il peccato con le proprie forze. Lottare, combattere, dare e ricevere colpi è compito tuo, ma sradicare il male spetta a Dio. Se tu fossi in grado di fare questo, che bisogno c'era della venuta del Signore? Come non è possibile che l'occhio veda senza la luce, ne si può parlare senza lingua, ascoltare senza orecchie, camminare senza piedi, lavorare senza mani, così, senza Gesù, non si può essere salvati né entrare nel regno dei cieli. Ecco, da questa constatazione deriva, un secondo aspetto importante, la consapevolezza che questa lotta ha incessantemente bisogno della preghiera. L'abbiamo visto proprio nel testo di Efesini 6. Abbiamo citato anche il gesto simbolico, quasi un'icona, di Mosè sul monte. Appunto Mosè, le cui mani alzate garantiscono la vittoria contro il nemico di Israele. E ho già accennato come questo testo, nella lettura che ne fanno i padri, è spesso proprio riferito al combattimento spirituale, come appunto scrive un autore siriaco, sottolineando la forza della preghiera nel combattimento spirituale. E dice: le mani si tendono attraverso la preghiera al Signore ed entrano nella fede, elevandosi al di sopra delle cose terrestri. Finché lo Spirito le eleva interiormente verso il Signore, Israele ha la meglio, cioè il cuore percepisce Dio al di sopra dei suoi nemici. Ma se la abbassa a causa della tiepidezza, è l'Amalek maledetto che vince, Satana, il capo dei demoni, votato alla perdizione, che eccita le passioni e umilia e maltratta il cuore con la sua guerra. Dunque, come Giosuè può vincere il nemico solo se Mosè alza le braccia in un grido di intercessione e di supplica, così noi possiamo estinguere il male in radice, affrontando questa lotta che è sempre al di sopra delle nostre forze, soltanto se viviamo in una continua invocazione dell'aiuto del Signore. Penso che in fondo sia questo l'umile e liberante cammino tra le tentazioni che ha caratterizzato tutto il monachesimo del deserto, che si trova ripreso un po' in tanti detti come questo. Raccontavano che per 13 anni Amma Sarra, una delle madri del deserto, fu violentemente combattuta dallo spirito di fornicazione e non pregò mai perché il combattimento cessasse. Diceva piuttosto: «O Dio, dammi forza». Un giorno questo medesimo spirito di fornicazione la salì con particolare violenza, insinuandole le vanità del mondo. Essa, che per timore di Dio e per la sua ascesi non cedeva, salì subito nella sua cella a pregare. Le apparve allora lo spirito in forma corporea e le disse: «Tu mi hai vinto, Sara». Ma ella disse: «Non io ti ho vinto, ma il mio Signore Cristo». Ancora un anziano ha detto: «Il portinaio non ha l'autorità di far entrare lo straniero senza averne dato notizia al padrone di casa. E così, se il nemico non viene accolto, non entra. Di' nella tua preghiera: Signore, tu sai come ti potrò possedere, io non so nulla. Sei tu che mi hai portato in questa economia di salvezza. Salvami, io sono tuo servo e figlio della tua serva. Signore, salvami secondo la tua volontà». Dunque, la preghiera ci dà la convinzione che non siamo soli nella lotta. Cristo, colui che è stato tentato nella nostra carne, lotta in noi e con noi. E dunque è possibile rimanere nella lotta solo se lo sguardo del cuore è costantemente rivolto a Cristo. Questo non vuol dire che automaticamente noi passiamo di vittoria in vittoria. Il combattimento comporta anche momenti di apparente assenza di Dio. A volte poi, quando la lotta è dura, si ha l'impressione di essere soli, si ha paura. Ma anche qui possiamo dire che il tacere di Dio è un modo diverso con cui Lui ci parla. Il suo silenzio è presenza discreta che lascia intatta la nostra libertà, la nostra scelta nel combattimento. Così è capitato anche a Gesù. Lo Spirito era presente, ma non si è mai sostituito alla sua scelta, alla sua libertà, alla sua volontà. Ecco, mi pare che troviamo proprio illustrata questa esperienza in un passaggio della vita di Antonio, così come la narra Atanasio. Durante la prima lotta, dice Atanasio, che il santo dovette sostenere corpo a corpo col demonio, egli gli oppose le parole del Salmo: «Il Signore è con me e mio aiuto, sfiderò i miei nemici». E così si conclude il racconto. Questa fu la prima vittoria contro il diavolo, o meglio, la prima vittoria che riportò in Antonio il Salvatore. Però quando il monaco dovette affrontare, nella terribile solitudine del deserto, un periodo di aridità, di smarrimento, si scontrò appunto con la angosciata esperienza del silenzio, dell'apparente assenza di Dio, un'esperienza di abbandono. Perseverò però nella lotta e alla fine venne premiato con una visione luminosa e consolatrice di Cristo. D'altra parte il santo non poté non fare una domanda al Signore: dove eri? Perché non sei apparso fin dall'inizio per porre fine alle mie sofferenze? E la voce gli rispose: Antonio, ero là, ma aspettavo per vederti combattere. Ecco, il Signore è là. È là non come lo spettatore distratto delle nostre lotte, ma come il custode della nostra libertà. Come lo Spirito aveva condotto Gesù nel deserto, senza però sostituirsi alla libera scelta del Figlio di Dio nella lotta contro il tentatore, così anche per noi. Noi non possiamo mai invocare un intervento miracolistico che ci esima dalla messa in gioco della nostra capacità di discernere, in fondo dal rischio della fede. Chiaro, molte volte avremmo questo desiderio. E allora in questo senso la preghiera diventa piuttosto lo spazio di una sempre più matura consapevolezza che ogni lotta è sotto lo sguardo di Dio. Ed è Lui a donarci, se glielo chiediamo, la forza e l'arma per combattere il nemico, cioè la spada dello Spirito, la sua parola. Ma essa resta sempre un'arma nelle nostre mani e che deve essere liberamente assunta. Con la scelta di schierarsi con Cristo spetta all'uomo, come lo illustra in modo vivo questo detto. Un fratello che viveva in un cenobio era tormentato dal pensiero di trasferirsi altrove. Appunto, una tentazione che può capitare nei monasteri, ma anche forse altrove. Ecco, là forse riuscirò meglio, là sicuramente non avrò queste difficoltà. Ecco, là riuscirò a servire meglio il Signore. Un giorno prese un foglio di carta, si sedette e scrisse su di esso tutti i motivi che i pensieri gli suggerivano per andarsene da quel cenobio. Dopo averli elencati tutti, scrisse come finale questa domanda: sopporti tutto? E sottoscrisse come risposta: sì, nel nome di Gesù Cristo, Figlio di Dio, sopporto. Quando ritornavano i pensieri, diceva a se stesso: guarda, miserabile, ti sei schierato non con un uomo, ma con Dio. E subito si calmava. E veniamo allora alla seconda domanda. Ecco, contro chi si combatte? Con la profondità del luogo in cui si svolge questa lotta, l'abbiamo visto, il cuore, ma anche la totalità delle forze che essa investe, il cuore appunto è un luogo simbolico, ma potremmo dire tutta la vita, punto di partenza, ma tutto in qualche modo è coordinato, volontà, mente, corpo. Ecco, questo permette al nemico di nascondere la sua pericolosità con uno schermo di ambiguità. Il nemico agisce in modo subdolo, l'abbiamo visto nel procedimento della penetrazione del pensiero, con molta cautela, con molta circospezione. Ecco perché a volte è molto difficile il discernimento. Si riveste sempre di un aspetto di verità, di bontà, di bellezza, di fascino, per nascondere la sua radicale menzogna. Covacciato alla porta del cuore, riesce a nascondersi nelle pieghe più recondite di esso, per ripresentarsi al momento opportuno. Paolo in due occasioni ci descrive alcuni tratti del volto di questo nemico. Un testo l'abbiamo già visto. Un altro testo che potrebbe essere ripreso è Galati 5, versetto 16, versetto 24, quando parla dei desideri della carne, da cui prende forma l'agire dell'uomo carnale, le opere della carne, opposte appunto al frutto dello Spirito. Notate come Paolo usa il plurale per le opere e il singolare per il frutto. I padri notavano che è significativo questo, perché In fondo i desideri della carne portano ad una dispersione, ad una rottura di unità, ad una frantumazione, mentre lo spirito porta ad una unità. Di fatto poi il frutto dello spirito è uno solo, l'agape. Ecco, attraverso questo nome collettivo, i desideri, Paolo indica tutte quelle pulsioni o tensioni interiori che attraverso la sfera emotiva e sensitiva, disordinata, passionale, istintiva, intaccano l'agire dell'uomo, la sua volontà, la sua capacità di discernimento, la sfera razionale, eccetera. Altro testo che abbiamo visto e non riprendo, Efesini 6, 11-12. Qui parla delle astuzie del diavolo, parla di principati, potestà, dominatori di questo mondo di tenebra, spiriti del male che abitano nelle regioni celesti, dunque tutta questa atmosfera intaccata che avvolge l'uomo e cerca di penetrare all'interno, asfissiando il luogo della vita, cioè il cuore. Paolo anche ci ricorda che dietro a tutto questo c'è un manovratore, o diabolos, e che appunto i volti e le maschere che il tentatore assume sono molteplici e devono essere identificati e formano in fondo quella zavorra pesante dell'uomo vecchio che tende continuamente a rivivere nel cuore di chi è stato immerso nelle acque vivificanti della morte di Cristo. Ecco, appunto in questo terreno biblico affondano le radici dell'esperienza e della riflessione dell'antico monachesimo. I monaci erano coscienti che il male contro cui combattevano e che si annida nel cuore dell'uomo ha la sua origine in colui che è menzognero fin dal principio. Chiaro questo. Ma questo non leva la responsabilità dell'uomo. I monaci erano anche consapevoli della varietà dei modi e dei volti con cui il tentatore si insinua nel cuore, di quali realtà strumentalizza. E così la tradizione monastica ha dato un nome a questo nemico, utilizzando un termine che è allo stesso tempo sintetico e complesso, ed è il termine pensiero, in greco logismos. Espressione che dobbiamo ammettere difficilmente traducibile. Usiamo certamente questa parola, pensiero, ma non esprime adeguatamente il contenuto del termine greco. Anche perché nel nostro linguaggio pensiero si riferisce essenzialmente alla sfera razionale. Invece, appunto, per gli antichi monaci era da collocare un'altra sfera, quella emotiva, quella che appunto ha come spazio il cuore. Ecco, dobbiamo, pur sapendo che non abbiamo altra scelta se non usare questo termine in italiano, dobbiamo tenere presente che in questa espressione sono contenuto un po' tutto quel mondo interiore che caratterizza la psiche umana, le sue relazioni con la totalità della persona, appunto mondo composto di tensioni, inclinazioni, pulsioni, emozioni, desideri. Ecco, tutto questo entra un po' nel nome pensiero. Ecco, un mondo che interagisce dentro di noi. Dunque, uno spazio complesso, ambiguo, che richiede di essere chiarito, orientato, sottoposto ad un discernimento. Padre Bunge, nel suo trattato dell'Accidia, precisa, in sé per sé il pensiero è una manifestazione naturale e positiva della nostra vita interiore, della nostra attività emotiva, sensoriale, del nostro modo di comprendere le cose del mondo. In modo sottile, però, questi pensieri possono diventare veicoli di finalità che contraddicono il progetto creazionale. E allora assumono la valenza di pensieri malvagi, pensieri cattivi, nel senso di una seduzione al male. e come tali sono la manifestazione dello stato del nostro cuore e rendono visibile la sua malvagità, il suo essersi staccato da Dio e l'essere diventato schiavo di se stesso. Ecco, penso sia importante sottolineare da una parte la positività di questo mondo interiore. Non è questo mondo interiore che deve essere annientato, ma deve essere purificato. E questo penso sia anche l'azione di un padre spirituale. Nella tradizione antica il padre spirituale non è colui che leva i desideri del figlio spirituale per metterne altri, ma è quello che aiuta il figlio spirituale a capire la verità dei suoi desideri e li purifica secondo lo spirito. C'è una bellissima, a mio parere, definizione di padre spirituale nella risposta che dà l'anziano a cui si rivolge il monaco Pacomio per appunto chiedere di diventare suo figlio spirituale, di essere guidato. E gli risponde: io starò al tuo fianco secondo le mie possibilità e camminerò con te finché tu non avrai imparato a conoscere te stesso. Padre spirituale è colui che sta al fianco e aiuta, alla luce appunto di un discernimento spirituale, il figlio a conoscere se stesso. Punto d'arrivo sono appunto quei desideri che ci sono e che lo spirito ha immesso, che però devono essere orientati, altrimenti, ecco appunto, diventano preda di un manovratore, allora diventano desideri cattivi. Massimo il Confessore dà questa, per far capire appunto cos'è pensiero malvagio, da questa descrizione dice: altro è cosa, altro è Dio, altro è passione. Cosa è ad esempio un uomo, una donna, dell'oro e simili. Idea ad esempio un semplice ricordo di qualcosa delle cose predette. Passione, amore irragionevole oppure odio insensato verso qualcuna delle cose predette. Contro la passione, potremmo dire contro il pensiero malvagio in questo senso, è dunque diretta la nostra lotta. Tutta la lotta del monaco contro i demoni è per separare le passioni dalle idee o rappresentazioni, poiché altrimenti non può guardare le cose senza passione. Sia in Marco 7, 21, 22, testo già citato altre volte, dal cuore dell'uomo escono, in greco abbiamo, oi dialogismoi, dunque il termine che poi la tradizione ha preso, le intenzioni, i pensieri cattivi, sia Galati 5, 19, 21 ci offrono anche alcuni elenchi di passioni o vizi che investono la totalità della persona umana, del suo agire. Intaccano, capovolgono le relazioni con se stesso, con il proprio corpo, con le cose, con i propri simili e infine con Dio. E potete vederle questi elenchi, ma è interessante notare come in questi elenchi sia messa maggiormente in rilievo la dimensione orizzontale che tali pensieri malvagi investono. Ecco, potremmo veramente definirli passioni, vizi relazionali, perché proprio nella sfera dei rapporti emerge poi in modo più drammatico la divisione interiore, il disordine prodotto dal peccato. Ecco, in questa linea si è anche collocata la tradizione monastica. E con profondo intuito psicologico, ma anche con una acuta osservazione del comportamento umano, e con una aderenza anche al linguaggio biblico, come vedremo, gli autori monastici hanno identificato 8 pensieri, 8 suggestioni diaboliche, come altrettante sfaccettature, altrettante modalità con cui il nemico attacca il nostro cuore. E qui erede, portavoce di tale riflessione spirituale è Evagrio Pontico, che ha di per sé sistematizzato questa dottrina, che era già presente in tutta la tradizione del deserto, e ha formulato una lista di pensieri che poi è diventata tipica per tutta la tradizione spirituale seguente. Ritroviamo questo elenco nel Trattato Pratico sulla vita monastica. Ed ecco il passaggio in cui c'è l'elenco. 8 sono i pensieri generatori dei vizi. In essi è contenuto ogni altro pensiero. Il primo è quello della gola, gastrimargia. Subito dopo viene quello della fornicazione, porneia. Il terzo è quello della avarizia, filargria. Il quarto quello della tristezza, lupè. Il quinto della collera, orghè. Il sesto della cidia, achedia. Il settimo della vanagloria, chenodoxia. L'ottavo dell'orgoglio, iperefania. E conclude: ora che tutti cotesti pensieri sconvolgono o non sconvolgono l'anima, non è in nostro potere. Al contrario, che essi si trattengano o non si trattengono nel nostro cuore, che essi eccitino o non eccitino le nostre passioni, questo dipende da noi. Ecco l'elenco che ci offre Evagrio. Lo troviamo poi in Cassiano, in Climaco, in tutti gli autori. Abbiamo trattati appunto in cui vengono spiegati ciascuno di questi pensieri malvagi, li trovate poi in quella bibliografia, e merita di leggerli perché sono acuti nell'analizzare ciascun pensiero. Forse dopo domandarci: ma nel catechismo si sono imparati un altro elenco, quello dei vizi, e sono solo 7. La tradizione occidentale non conosce i pensieri malvagi, ma i vizi capitali, e uno in meno, quindi in qualche modo sono più bravi gli occidentali, sono preservati da un vizio. Ecco, erede di questa tradizione è Gregorio Magno. Nei suoi Moralia Gregorio scrive: dei vizi che ci tentano e con battaglia invisibile militano contro di noi al servizio della superbia che li domina, alcuni precedono come capi, altri seguono come esercito. Non tutti i vizi infatti occupano il cuore allo stesso modo, ma mentre quelli maggiori, che sono pochi per fortuna, sorprendono l'anima negligente, quelli minori e più numerosi l'affollano in massa. La stessa regina dei vizi, la superbia, quando prende pieno possesso del cuore sconfitto, lo consegna subito ai 7 vizi capitali, come a certi suoi capi, perché lo devastino. Cioè l'esercito segue questi capi, poiché è chiaro che da essi sorge la moltitudine fastidiosa dei vizi. Questo risulterà più chiaro citando ed elencando, per quanto è possibile, i capi ed esercito distintamente. E allora inizia. Radice di ogni male la superbia, di cui la scrittura attesta, principio di ogni peccato è la superbia. I suoi primi germogli, appunto i 7 vizi capitali, provengono da questa velenosa radice, cioè la vanagloria, l'invidia, l'ira, la tristezza, l'avarizia, la gola, la lussuria. Ecco perché il nostro Redentore, preso da compassione nel vederci schiavi di questi 7 vizi della superbia, pieno della grazia settiforme dello Spirito, venne a ingaggiare la battaglia spirituale della nostra liberazione. Brevissimo commento a questo testo. Ecco, nell'elenco di Gregorio notiamo anzitutto il posto che occupa la superbia. E appunto, alla luce di una massima biblico-sapienziale siracide, essa è considerata come la radice di ogni vizio e quindi è collocata fuori dall'elenco, riducendo così a 7 il numero dei vizi. Poi nella lista gregoriana manca la cidia, mentre la tristezza subisce uno sdoppiamento. Accanto allo spiritus tristitiae, Gregorio presenta una manifestazione particolare di questo, e cioè l'invidia. Ma l'invidia cos'è se non la tristezza per il bene del prossimo? Ecco, eliminando ancora un vizio, ne sdoppia uno, abbiamo ancora il numero di 7. Stupisce perché l'accidia è scomparsa. L'accidia, anche il nome, già Cassiano aveva difficoltà a comunicarlo, perché è un nome non latino. Ma non è facilmente distinguibile, come vedremo, dalla tristezza. Ecco perché viene in qualche modo inglobata nella tristezza. Ecco bene, questo elenco è diventato poi tipico per tutto l'Occidente. Pensiamo nel Medioevo cos'è stato, la predica sui vizi capitali, addirittura anche nelle chiese venivano raffigurati i vizi capitali. Ecco, dunque ha influenzato la spiritualità, la morale, ha fornito da schema per vari trattati appunto di morale, di carattere etico e ascetico. Questo è interessante perché qui fa vedere anche la grande differenza tra Oriente e Occidente. Mentre in Oriente tutto questo discorso è rimasto nell'ambito spirituale, in Occidente è passato all'ambito morale. E qui fa anche vedere la differenza, in certo senso, del ruolo che ha nell'Oriente il padre spirituale e nell'Occidente il confessore. Confessore in rapporto ai vizi. Il padre spirituale è colui che aiuta a discernere i pensieri. Io credo che sia stata fatta una tesi sulla ciglia in cui chi l'ha fatta ha dimostrato come questo ambito della ciglia rimane legato alla spiritualità fino a Tommaso. Tommaso è colui che segna il passaggio all'ambito morale etico, non solo della ciglia ma anche degli altri pensieri malvagi, appunto i vizi. Ma noi rimaniamo all'elenco di Evagrio. Ecco, faccio notare che questa litania di malvagità non deve essere assolutizzata. Noi sappiamo molto bene che dentro e fuori di noi i volti e le insidie del male sono molto più variegati, molto più sfumati e complessi. Ma è pur vero che questa lista riflette profondamente la struttura psicologica e spirituale dell'uomo, mettendo in evidenza particolari dinamiche. Ecco perché in qualche modo gli 8 pensieri malvagi elencati da Evagrio possono diventare realmente tipici, anche per noi, quasi una griglia di riconoscimento di ogni suggestione del tentatore. Poiché, come dice Evagrio, in essi è contenuto ogni altro pensiero. Ed è importante anche notare la dinamica che collega tra loro questi pensieri, dinamica che si riflette poi sull'agire dell'uomo. Ecco, questi pensieri sono variamente intrecciati tra di loro e non sempre distinguibili l'uno dall'altro, non sempre facilmente isolabile attraverso un puntuale discernimento. Abbiamo fatto esempio del caso della tristezza, ciglia, invidia, ma in fondo anche l'ira ha una sua radice nella tristezza e così via. È interessante che per capire proprio la dinamica dei pensieri raffrontarli con i loro contrari, cioè con i frutti dello spirito, così come sono elencati in Galati 5:22. Paolo dice: il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Dall'altra parte teniamo presente appunto questi 8 pensieri. Ecco, se rileggiamo queste due liste parallelo, anche tenendo presente il testo di Genesi 3, cioè come viene descritta la dinamica del peccato, allora notiamo una duplice circolarità. Con i pensieri malvagi la gola, come appunto assimilazione smodata del cibo, nella logica della preda, buttarsi sul cibo, l'ingordigia, dunque non nella logica del dono, apre la via, gli altri pensieri malvagi, che conduce alla situazione radicale dell'orgoglio, in cui appunto la dimensione divina della vita è collocata nel regime della preda, del possesso e non in quello della gratuità. Questa in fondo è la dinamica del racconto di Genesi 3. D'altra parte, nei frutti dello spirito, ecco, notiamo come l'agape, facendo uscire l'uomo dalla logica mortale del possesso, apre allo spazio del dono e le sue molteplici sfumature, i frutti. Gioia, pace, pazienza, benevolenza. Non sono altro che gusti dell'unico frutto che è l'agape. Ma questo è possibile solo se la totalità dell'essere è ordinata alla gratuità. Il dominio di sé apre in fondo all'agape. Ecco perché potremmo leggere tutto questo in modo circolare. Dal dominio di sé all'agape, dall'agape al dominio di sé. Dalla gola all'orgoglio, dall'orgoglio alla gola. Ecco, in questa prospettiva allora si può veramente notare un chiaro rapporto tra pensieri malvagi e frutti dello spirito. La gola, come squilibrio della corporeità, e l'orgoglio, come logica del potere, rifiuto del dono, fanno da inclusione a tutti gli altri pensieri, che alla fine diventano l'itinerario concreto tra questi due poli. D'altra parte, l'agape, la logica del dono, e il dominio di sé, l'equilibrio nella corporeità, fanno da inclusione ai frutti dello spirito. E ancora una volta possiamo comprendere meglio e riconoscere come la modalità biblica nel descrivere il peccato del primo uomo, mangiare il frutto dell'albero, è profondamente vera ed è legata alla struttura stessa dell'uomo, al suo rapporto con la realtà. Ecco, ritornerò poi su questo domani parlando della gola, perché qui chiaramente sarà ancora più evidente. Ecco, faccio solo notare appunto il legame tra la gola e l'orgoglio. Apparentemente sembrano distanti l'uno dall'altro. Potremmo dire che la gola è il pensiero malvagio che attacca gli uomini terra terra, carnali, l'orgoglio attacca gli spirituali. La gola investe la sfera corporale, l'orgoglio appunto intacca la vita dello spirito, la dimensione intellettiva dell'uomo. Dunque sono molto distanti, lontani l'uno dall'altro. Però di fatto questi due pensieri sono interdipendenti e profondamente legati, tanto da poter essere considerati la sintesi di tutta la dinamica che investe gli otto pensieri. Ancora ritorniamo a Genesi 3. La pretesa di diventare come Dio, ecco là, il peccato spirituale, l'orgoglio, pretesa che trasforma Adamo in predatore della divinità, passa simbolicamente attraverso un atto di ingordigia. Il modo avido in cui il cibo viene assimilato, di nascosto da Dio, esprime dunque la radice di ogni pensiero malvagio, che potremmo definire così: una progressiva e smisurata crescita del proprio io, un io supernutrito, fino ad assumere la statura della divinità, quell'io divinizzato che è espressione della idolatria di se stessi, dell'orgoglio. Ecco, riferendosi proprio a questa tradizione, Olivier Clément nota che per la maggior parte degli autori ascetici esistono due passioni madri, l'una concernente la facoltà irrazionale ed è l'ingordigia, nel senso di una fondamentale avidità, l'altra concernente la sfera intellettuale, spirituale, e questo è l'orgoglio. Avidità e orgoglio si congiungono in una specie di appropriazione metafisica che incurva intorno all'io tutto lo spazio dell'essere. Massimo il Confessore parla qui di filautia, amore di sé, egocentrismo, che sottrae il mondo a Dio per appropriarsene, reificando il prossimo. Non c'è più né l'altro, con la maiuscola, né l'altro, con la minuscola, ma soltanto l'io assoluto. E dice Massimo, chi ha la filautia ha tutte le passioni. E Massimo il Confessore dà questa definizione di filautia, essere amici di sé contro se stessi. Appunto questo amore smodato, che alla fine diventa contro di noi. E continua Olivier Clément, l'avidità scatena la dissolutezza come espressione della sessualità e tutte e due insieme, per soddisfarsi, generano l'avarizia. Quest'ultima è causa di tristezza, perché non si possiede tutto, ed invidia verso chi possiede. Così nasce l'ira contro chi minaccia i miei beni o si impadronisce prima di me di un bene cui agoniamo. L'orgoglio, da parte sua, genera la vanagloria, ostentazione di ricchezze e di attrattive, e poi l'ira e la tristezza quando non si ottengono dagli altri ammirazione e approvazione. E si ritorna così, attraverso una profonda volontà di accaparramento dell'essere, all'avidità. I due circuiti si ricongiungono formando una ellissi a due poli. Dunque vediamo che questo elenco non è casuale, è purtroppo un itinerario molto preciso verso un punto d'arrivo che è l'orgoglio. Se vogliamo, nella dizione di Massimo il Confessore, la filautia, la quale a sua volta è la radice di tutto. Dunque vediamo una logica interna negli otto pensieri malvagi. Appunto i primi tre segnano il rapporto con le realtà materiali che ci circondano, un rapporto sbagliato, ma che sono appunto metafora di un rapporto più profondo, col cibo, con il corpo, con l'ambito dell'affettività, sessualità e con il denaro. La tristezza e la collera denotano uno squilibrio interiore, soprattutto nella sfera emotiva. Queste realtà non si sono ottenute, ecco che allora c'è una rottura interiore, che ha queste due reazioni contrastanti, la tristezza e l'ira, ma anche profondamente legate. Ecco, derivano appunto da una corporeità non equilibrata. L'accidia, d'altra parte, sottolinea come una vita disordinata alla fine perde il suo senso, il suo logos, e diventa appunto situazione illogica. L'accidia, lo vedremo, è una situazione illogica. E si trasforma così in uno stato intermedio, difficile da identificare e da combattere, perché trascina in sé aspetti legati ai pensieri precedenti, ma apre anche la porta agli ultimi due pensieri. Ecco perché la cidia, come dicono gli spirituali, è il pensiero più pericoloso, sotto certi aspetti, perché è anche quello che meno appare in modo chiaro. E gli ultimi due, la vanagloria e l'orgoglio, di fatto non fanno altro che manifestare il punto di arrivo di questo squilibrio, che ha ormai raggiunto il centro, il proprio io, il quale perde così ogni rapporto di verità con se stesso, con gli altri e con Dio. Ecco, domani vorrei prendere così il pensiero della gola, allargandolo anche non solo al rapporto con il cibo, ma anche con altre relazioni, perché mi pare appunto, soffermandosi sul primo pensiero, si possono già intuire le dinamiche degli altri. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.